in primo piano.
Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Vi dico subito che solo due quotidiani sono riusciti a aprire e poi inserire degli approfondimenti sull'attentato a Donald Trump ieri durante il comizio in Pennsylvania. E adesso naturalmente si rincorrono, i GR vi aggiorneranno, si rincorrono le notizie, quello che si sa sulle indagini. A me è appena arrivato un editoriale del Los Angeles Times intitolato "Trump shooting is a historic moment echoing past political violence in America". Quindi questo attentato a Donald Trump diventa già, secondo Los Angeles Times, un momento storico che purtroppo ricorda, quindi è l'eco di momenti della storia politica americana in cui c'è stata molta violenza. Naturalmente tutti quasi ricordano i due attentati in cui morirono i due fratelli Kennedy, prima JFK e poi suo fratello Robert. Uno era presidente e l'altro sarebbe diventato probabilmente il candidato presidente del Partito Democratico. E l'altro tema naturalmente è come questo influenzerà la campagna elettorale a un giorno dall'inizio della convention del Partito Repubblicano di Milwaukee. E detto questo, poi naturalmente vi darò conto di quello che sono riusciti a scrivere Corriere Repubblica. Inizio dal Sole 24 Ore, che apre, come quasi sempre succede, alla domenica in particolare, con un approfondimento diverso da tutti gli altri giornali. Il titolo di oggi è "Risparmio, solo il 16% resta in Italia". Gianfranco Ursino, che è anche responsabile di 24 Plus, il settimanale dedicato al risparmio e alla finanza del Sole 24 Ore, ha preso tutta una serie di dati, li ha analizzati e così viene fuori che su 546 miliardi affidati ai gestori dalle famiglie, 87,5 vanno in BTP o azioni tricolori. Le risorse che vanno fuori dal nostro paese rientrano solo in quantità minima. E poi altra violenza, questa anche qui l'avete sentito nel GR, questa è una notizia a cui tutti sono riusciti a dare spazio: strage a Khan Yunis. Secondo Hamas i morti sono 90. Netanyahu, che è il premier israeliano che ha tenuto una conferenza stampa subito dopo il raid, ha subito spiegato che era stato informato del blitz, lo aveva approvato e l'obiettivo erano esponenti di punta di Hamas, che peraltro non si sa se siano stati colpiti, feriti o uccisi. Il Corriere della Sera, come vi dicevo, a tutta pagina, quindi un titolo su sei colonne: "Spari a Trump, sangue e caos, paura durante un comizio, ucciso l'attentatore, l'ex presidente è stato ferito a un orecchio", ma hanno fatto sapere delle persone che lo hanno soccorso, quelli dello staff e naturalmente il servizio di sicurezza, è al sicuro ed c'è anche una vittima tra gli spettatori. A pagina 2 sempre bravissima Viviana Mazza racconta quello che è successo, quindi gli spari, il sangue e il pugno, Trump shock al comizio. E Biden, informato mentre cerca di respingere gli inviti a lasciare, ha subito detto: "Sono stato informato dalla sparatoria al comizio di Donald Trump in Pennsylvania. Sono grato di sentire che è salvo e sta bene. Io e Jill preghiamo per lui e la sua famiglia e per tutti coloro che erano al comizio". Poi c'è un approfondimento di Massimo Gaggi, dicevamo appunto la storia degli attentati nella politica americana, l'America violenta tra attentati politici e ipotesi di complotto, dall'omicidio di Kennedy all'assalto al Congresso, lo ricorderete, del 6 gennaio 2021. E poi un ritratto di Donald Trump di Matteo Persivale, "The Donald e le sue mille vite". Questo l'ho trovato a pagina 5 del Corriere di oggi. L'uomo d'affari degli slalom tra piani regolatori e palette legali, lo showman che licenziava in diretta TV e il candidato in cui nessuno credeva e che divenne presidente, ricorderete, quando batté Hillary Clinton nel 2016. La Repubblica, vi dicevo, anche è riuscita a fare meno approfondimenti, ma comunque è riuscita ad aprire su questa sparatoria Al comizio in Pennsylvania spari a Trump, ferito a un orecchio, e qui l'articolo è di Paolo Mastrolilli. Il titolo subito sotto, che probabilmente sarebbe stato il titolo principale se non fosse arrivata questa notizia dagli Stati Uniti: Salvini gioca da solo, il leader della Lega alza l'attenzione nel governo, prende le distanze da Meloni, sulla politica estera siamo lontani, questo ha detto in un'intervista di ieri. Ribadisce il suo no a von der Leyen, Ursula von der Leyen, che alla fine si candida, si è autocandidata quasi a un secondo mandato come Presidente della Commissione Europea. Il Parlamento voterà questa settimana, e appunto non con i voti della Lega di Salvini, vedremo se con quelli di Fratelli d'Italia, verso un vertice chiarificatore nella maggioranza. Poi, come su tutti gli altri giornali, due fotografie, una di Jasmine Paolini, che non è stata sconfitta in tre set, peraltro molto combattuti, nella finale di Wimbledon, e poi Taylor Swift, a cui oggi Repubblica dedica le quattro pagine di long form. Taylor Swift, la venditrice di sogni, ieri la prima data a San Siro, oggi la seconda. La Stampa apre sui raid contro i capi di Hamas, strage nella striscia di Gaza. Nel mirino c'era appunto, come vi dicevo, in particolare Mohamed Deif, definito la primula rossa, uno degli uomini più ricercati di Israele, sarebbe stato colpito, ma non si sa appunto se ucciso o ferito. Le due donne anche qui in prima pagina, la voce di Taylor con il reportage dal concerto di Luca Dondoni, e il cuore di Jasmine con la foto di Jasmine Trinca e il piatto, che è appunto il trofeo per chi è stato sconfitto in finale, quindi chi è arrivato sostanzialmente secondo al torneo. Vi segnalo l'editoriale del direttore della Stampa Andrea Malaguti, questa settimana è dedicata alle, diciamo, questo riarmo che è un po' in corso nel mondo, la corsa alle armi e il welfare a rischio. E tra l'altro si parla molto anche della campagna elettorale, naturalmente senza, perché la stampa ha chiuso prima che arrivasse la notizia, senza citare la sparatoria. Il Messaggero, apertura molto simile a quella della Stampa: raid contro i capi di Hamas, il negoziato di pace si ferma. Blitz di Israele a Khan Yunis, 90 morti, e l'IDF, l'esercito israeliano, annuncia colpito Deif, numero 2 di Sinwar, che è invece il numero 1 di Hamas. Secondo i miliziani di Hamas hanno risposto è falso, e hanno anche già detto ci vendicheremo. Anche qui le parole di Salvini, le tensioni dopo il vertice NATO. Salvini: in Europa siamo divisi, ma questo governo durerà 5 anni. Avvenire, un titolo un po' straniante anche qui, perché purtroppo non si sapeva quello che poi sarebbe successo nella nostra notte. Fili di speranza. Sale la tensione nei tanti fronti diplomatici di guerra, ma c'è ancora chi cerca alternative. Perché questo titolo? Perché ne abbiamo parlato anche ieri, ci sono questi vertici, in particolare c'è stato quello di Trieste, e da oggi Avvenire ospiterà le voci delle persone del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo che partecipano a questi incontri per spiegare come appunto tra tanti giovani si veda ancora la speranza di un mondo migliore, senza guerra. Nuovo incontro per i giovani del Mediterraneo, così la fede si fa impegno civico, riparte da valori, diritti, metodo di dialogo tra gli amministratori dopo appunto Trieste. Due le foto, una quella della raid di Israele, fuoco sul capo di Hamas a Gaza, i morti sono 90, e poi un approfondimento in questo caso che ha solo l'Avvenire dall'Angola. Nell'Angola degli estremi i diamanti non bastano, tra giacimenti infiniti e povertà record. Il Giorno apre su una delle tante dichiarazioni arrivate da Mosca dopo il vertice della NATO. Mosca minaccia le capitali europee dopo l'annuncio del dispiegamento dei missili americani in Germania. Il Cremlino avvisa le città del vecchio continente potenziali bersagli. E a centropagina una foto di Jasmine Paolini, brava lo stesso. Il Giornale, capitali europee nel mirino, quindi titolo simile, la minaccia di Putin. Salvini viene citato anche in questo caso, prendendo in particolare di quell'intervista le dichiarazioni su Donald Trump, che dice: condivido le politiche di Trump, ha detto letteralmente, ho una grande ammirazione per lui sia dal punto di vista politico che da quello umano, e ha anche detto spero nella vittoria dei repubblicani. A centropagina una foto di Pantani, perché la notizia, l'avete sentito, è che è stata riaperta l'inchiesta sulla sua morte, in particolare sulla corsa del 1999, Giro e Malavita, e l'articolo è poi di Pier Augusto Stagi, una voce che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene. Scrive soprattutto di ciclismo e appunto a lui è affidato il riassunto di questo nuovo capitolo della storia di Pantani. Il Fatto Quotidiano torna sul decreto Nordio, che ha cambiato alcune parti del sistema giudiziario. Per arrestare gli spacciatori deve avvisarli 5 giorni prima. DDL Nordio col buco, così scrive il Fatto Quotidiano, l'obbligo di interrogatorio vale anche per i mini pusher. Cosa dirà Salvini? E c'è una foto di quell'episodio del 2020 in cui, lo ricorderete, Salvini andò a citofonare a una persona della quale si diceva fosse uno spacciatore. Nel 2020 li chiamava al citofono, ora vota la legge che li fa fuggire. Meloni in imbarazzo, commemora Borsellino in piena lite coi giudici. Libero ha un'apertura ancora diversa, ricordiamolo come ho fatto ieri. Questo è un quotidiano nazionale che però apre a 4 colonne con questo titolo: stupefacente PD, Elli e Cicci processano. Ieri, come ricorderete, Libero aveva aperto sulla vicenda di Luigi Giacomo Passeri, 31 anni, detenuto da 11 mesi in Egitto, accusato di spaccio di droga. E ieri ci sono state alcune reazioni sul fatto che appunto Libero abbia iniziato questa campagna per non sostanzialmente fare particolari sforzi per una persona di cittadinanza e nazionalità italiana detenuta in Egitto per reati gravi. Polemica sul caso del ragazzo trovato con 60 ovuli di droga in pancia, i Dem volevano farlo liberare, accusano Libero che l'ha rivelato. Intanto Boldrini, questa è un'altra notizia arrivata ieri, sicuramente gravissima, invita a Montecitorio terroristi impresentabili. Perché terroristi impresentabili? Perché tra gli invitati a un convegno promosso dall'ex presidente della Camera Boldrini a Montecitorio, quindi alla Camera dei Deputati, c'è anche un avvocato che ha parlato di recente, usando parole antisemite da rabbrividire, e anche attaccando direttamente Liliana Segre, e appunto è stato invitato a questo convegno. La Verità ha ricatto all'Italia sui conti pubblici. Perché questo titolo? Perché secondo La Verità, un recente articolo di Federico Fubini sul Corriere della Sera servirebbe appunto a spaventare il governo sui conti pubblici. Tant'è che La Verità spiega così questo articolo: il pizzino recapitato via Corriere della Sera. I fondamentali della nostra economia tengono, ma serve un po' di paura per convincere la Meloni a votare la von der Leyen. Ed ecco il messaggio: se dirà sì, sarà tutto più facile. A centropagina una foto di un convegno dove si sono incontrati Romano Prodi e Elsa Fornero. Rispuntano Prodi e Forneri, scoprono i salari bassi. Il Domani, due titoli in prima pagina come sempre: uno è quello sul raid di Israele contro i capi di Hamas, il Blitz è una strage, almeno 90 morti, e poi invece un approfondimento sul tax credit per l'industria cinematografica, San Giuliano promuove i film italici. E con questo però ci lasciamo un attimo per una breve pausa.
In primo piano.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti per l'ascolto, a chi sta mandando messaggi, gli ascoltatori che mi segnalano che ho confuso due volte il cognome di Jasmine Paolini, la nostra campionessa di tennis, e Jasmine Trinca, che invece è un'attrice. penso, così riflettendo, perché su questi lapsus c'è sempre da riflettere, da chiedersi come possano succedere. Ieri ho letto una lunghissima ricostruzione di alcune gelosie che c'erano state, polemiche sul set di La stanza del figlio, che è il film di Danny Moretti in cui Jasmine Trinca esordì, e da lì iniziò una carriera fantastica di attrice e anche regista. Quindi Se mai andrò da un neurologo per capire questi lapsus, cercherò di raccontargli anche questo. Invece alla nostra ascoltatrice, che non avevo dubbi, ha stigmatizzato anche questo mio errore, io potrei andare da un neurologo, forse dovremmo andarci tutti dopo una certa età, anche solo per prevenire alcune malattie degenerative. A lei consiglio sicuramente uno psichiatra, un analista, uno psicologo, perché qualcuno mi deve spiegare perché sintonizzarsi e ascoltare una persona che ti dà così tanto fastidio, proprio non lo capisco. Tra l'altro, su questo tema dell'odio, perché di odio si tratta, o di intolleranza o di fastidio che viene espresso sui social, vi racconto un piccolo episodio. Siccome appunto le persone mandano i WhatsApp qui a Radio 24 e non nascondono il loro numero, quindi si presume che possano anche, vogliano anche, desiderino anche essere ricontattati, o che comunque mettano in conto la possibilità di essere ricontattati. E quindi quando, questo è successo anche in passato, quando sono arrivati messaggi di veri e propri insulti, io ho sempre cercato di contattare queste persone. Nella maggior parte dei casi, direi 80% dei casi, le risposte sono state: no, ma non ero io al telefono, no, non ero io a usare lo smartphone, no, non sono stato io, no, guardi che questo non è il numero da cui è partito quel messaggio, e altre assurdità del genere. La signora in questione, invece, che ho cercato di contattare perché davvero mi incuriosisce più che altro, lo fa lei ma credo lo facciano tantissimi altri, seguire qualcuno per poterlo criticare / insultare, mi ha poi mandato una risposta dicendo di non chiamarla perché a quest'ora i suoi figli dormono e che mi ascolta solo ed esclusivamente perché non ci sono altre rassegne stampa. Mi viene un po' da ridere, perché ce ne sono tantissime altre, ci sono dei siti dove ci sono tutte le prime pagine dei giornali italiani e stranieri, quindi le ragioni sono altre, ma ripeto, io andrò da un neurologo, a lei considero un altro tipo di visita, se lo vorrà. E con questo vi cito l'ultima prima pagina prima di passare alle pagine interne, che è quella del Manifesto, con questo titolo: sicuri di morire. Israele aveva dichiarato safe area quella zona di Khan Yunis dove c'è stato il raid, ma forse in un tunnel là sotto c'era Deif, il capo militare di Hamas. Ora è un cratere immenso, già 90 i morti, metà sono donne e bambini, non c'è più alcun limite a questa guerra da molto tempo. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore. In particolare vi segnalo un altro approfondimento, che è anche richiamato in prima pagina, sul grande mondo, potremmo dire così, del private equity, che letteralmente significa fondi finanziari privati, ma con una parola con la quale si intende tutto quel settore, e si parla di fondi di private equity che raccolgono appunto denaro dagli investitori per poi investirli in aziende o società quotate o no. E Monica D'Ascenzo racconta, anche qui, come ha fatto Gianfranco Ursino, guardando i dati su dove vengono investiti i risparmi degli italiani, qui partendo dai dati, private equity corsa al delisting, oltre 61 miliardi in un trimestre. Gli investimenti per il ritorno al privato di aziende quotate sono quadruplicati in 3 mesi. A livello globale, nei primi 6 mesi dell'anno, i fondi hanno investito 620,6 miliardi in 9.000 operazioni. Il 38% delle aziende portate in borsa nel triennio 2020-2022 dai fondi è già stato delistato entro il primo trimestre 2024, perché uno dei meccanismi, chi segue la finanza lo sa, ma lo dico a beneficio di chi magari la segue meno, molto spesso i fondi investono in un'azienda, è sempre un investimento a tempo determinato e una degli obiettivi, dei traguardi a medio termine, può essere la quotazione in borsa. Da qui la frase accompagnare le aziende in borsa. Poi però, una volta che ci si quota in borsa, si può anche tornare indietro, non sono processi irreversibili e si chiama appunto delisting. E sempre dal Sole 24 Ore vi segnalo la pagina di Marigia Mangano. Non è la pagina di Sport 24, quella la vediamo tra un po'. Qui è un'analisi dei bilanci di Milan e Inter, derby da quasi 4 miliardi nei cambi di proprietà. Negli ultimi 10 anni sono stati immessi dai soci 1,7 miliardi nel sistema nerazzurro e 2,1 miliardi in quello rossonero. Poi un bellissimo a tu per tu, che come sapete alla domenica si alterna con gli articoli a tavola con di Paolo Bricco. Cristina Battocletti ha incontrato Terry Gilliam, che è forse il film per il quale è più famoso è I Monty Python, ma adesso è anche presidente dell'Umbria Film Festival e racconta l'amore per il paese che si chiama Montone, vicino a Perugia. Anticipa al Sole 24 Ore la sua nuova pellicola, Detesto la cultura woke, che è in realtà l'evoluzione, diciamo così, la definizione evoluta di politically correct. Voglio ridere di tutto, lo farò nel nuovo film con Depp su Satana. E poi la pagina di Sport 24, che comunque oggi trovate sul Sole 24 Ore, dedicata al tennis. Quindi da una parte Wimbledon, il torneo dei record, ha superato i 450 milioni di ricavi, spiega Marco Nicoliello, e Eliana Di Caro racconta invece di Jasmine Paolini, a un passo dall'impresa, la rivincita ai giochi di Parigi. La pagina di Viaggi 24 ha un'apertura con un bellissimo articolo di Marco Morino sul turismo ferroviario. Ebbene sì, perché in Italia abbiamo delle stazioni che sono spettacolari, piccole in generale, ma non solo. Da Fortezza a Roma San Pietro, gioielli nascosti lungo i binari. Le stazioni minori, alcune di grande valore architettonico, facilitano gli accessi a mare, montagna, aree protette e siti archeologici. La pagina invece di Arredo Design, anche qui oggi molto particolare, è un excursus di Paco Guarnaccia, che è anche il watch editor del gruppo 24 Ore, sugli orologi da tavolo, che lui definisce senza tempo, sofisticati, eleganti o in stile pop. E la terza pagina, quella di Tech24, invece è dedicata a come l'intelligenza artificiale può servire, per chi lo desidera, anche a programmare i viaggi. Dal Corriere della Sera vi segnalo un reportage di Goffredo Buccini, di quella serie del Corriere che si chiama Una giornata in Italia. E questa giornata Goffredo Buccini l'ha passata a Sabaudia, e il titolo del reportage è Sabaudia Sick and VIP, a un passo dai beach party sfila l'inferno degli schiavi. I due volti della Capalpio del Sud, braccianti a 4 euro l'ora e vacanzieri, si incrociano tra disperazione e indifferenza. Ecco, poi due pagine dedicate a Taylor Swift sul Corriere. Vi segnalo queste, ma come vi ho detto, poi c'è su tutti i giornali, perché lo spunto è di questi ennesimi articoli su Taylor Swift. Il concerto che c'è stato ieri a San Siro, stasera si replica per un totale di circa di 130.000 spettatori. Il titolo è La festa pop di Taylor Swift. La regina d'America conquista 65.000 fan di San Siro. Ai fan impazziti dice: mi fate sentire potente come un uomo. Io ne abbiamo parlato con Marta Cagnola venerdì a 24 mattino, ma ne avevamo già parlato anche con Alessio Maurizi a Effetto Giorno. Forse non abbiamo proprio l'età, io ne compierò 55 in ottobre, per essere dei fan di Taylor Swift, che di anni ne ha 35, però sicuramente mi ha estremamente incuriosito tutto quello che ho letto su di lei, e quindi ieri, e lo consiglio a tutti, ho guardato il documentario che trovate su Netflix sulla sua vita. In realtà finisce il documentario con i fatti del 2020, però inizia praticamente quando è nata. Lei è nata nel 1989, è stato una esperienza fantastica, perché come sempre quando scopri delle cose che non sapevi, cioè scopri delle cose belle che non sapevi, c'è la sorpresa ma anche la grande soddisfazione di riuscire a dare un senso maggiore a tutto quello che si è letto strettamente legato alla cronaca. La storia di questa ragazza è incredibile, a 35 anni mi sembra che abbia già vissuto 10 vite, davvero vi consiglio quel documentario. Io poi ieri mi sono anche comprata il CD, perché sono una vecchia boomer e non ho scaricato da internet, ma mi sono comprata il suo ultimo CD, ma oggi vado a comprare anche tutti gli altri. A proposito invece di artisti scomparsi, il Corriere, la Repubblica, ma trovate anche su altri giornali, dà molto spazio, in questo caso con un articolo di Gregorio Botta, alla morte di Bill Viola. Aveva 73 anni e da molto tempo era malato di Alzheimer. Addio a Bill Viola, il genio della videoarte, il maestro delle installazioni, aveva 73 anni, per tutta la vita ha contaminato il classico con il moderno. E con questo però ci lasciamo per un'altra breve pausa.
In primo piano.
Scusatemi, poi veramente con questa telenovela, anzi radionovela, la chiudiamo per sempre, perché adesso sono diventata frignona e soprattutto la signora che mi dà del tu, mentre io sono molto contenta di darle del lei, dice che è l'unica che mi scrive. Me la deludo, perché non è l'unica che mi scrive, e anzi approfitto per ringraziare tutte le persone che non soltanto ascoltano ma mandano messaggi segnalando gli errori che si possono fare, si fanno sempre, chi non fa non sbaglia, e anche a volte dicendomi delle cose molto piacevoli, altre volte meno piacevoli, ma i toni della signora e anche la sostanza sono invece più rari, glielo assicuro. Ma tanto non mi crederà, ma pazienza, però veramente fine della radionovela. E torniamo sulla Stampa invece, perché ci sono due pagine a proposito di guerra nella striscia di Gaza, con testi di Francesca Mannocchi. Ieri forse qualcuno di voi l'ha sentita in onda con Marianna Aprile e Luca Telese, dove che raccontava sia delle reazioni alla raid a Khan Yunis, sia delle proteste che iniziano ogni sabato alla fine dello Shabbat contro Netanyahu. E qui racconta le testimonianze di due donne che sono state ostaggio di Hamas e ora sono libere. Una è Tamar Metzger, rapita legata a una moto e poi nei tunnel, miei 50 giorni nella Gaza sotterranea. E l'altra testimonianza è di Aviva Siegel, umiliati, violentati e ridotti alla fame. Io libera, ma il mio Keith è ancora laggiù. L'insegnante descrive le tattiche usate dai terroristi. Sepolti a 40 metri senza acqua né cibo, a tormentarla è la sorte del compagno di una vita. Prima di separarci mi chiese di essere forte. La cifra degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas è intorno ai 120, ne furono presi 253 il 7 di ottobre, che si aggiungono al circa 1200 persone uccise. E di questi 116 non si sa, nessuno sa veramente dire quanti siano ancora vivi. Dal Messaggero vi segnalo un approfondimento sul sistema sanitario nazionale, e non questa volta sulla mancanza di medici ma la mancanza di infermieri. Mancano gli infermieri in pensione a 70 anni, emendamento della maggioranza al decreto taglia attese nella sanità, proroga su base volontaria, varrà per tutte le professioni sanitarie, i medici potranno arrivare a 72 anni. E poi davvero, prima di passare al supplementi della domenica, visto che abbiamo detto si può cercare di programmare la propria vacanza chiedendo aiuto all'intelligenza artificiale generativa, sul Messaggero ho trovato molto curioso questo articolo di Francesco Bisozzi: basta prenotazioni online, tornano le agenzie di viaggi. Quest'anno le famiglie cercano sempre più pacchetti sicuri per i loro soggiorni. Le mete più vendute sono il Sud Italia e le città d'arte. In montagna spicca il Trentino. E con questo, una carezza per la mia anima, il breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Corvi. E la citazione è questa: un'idea morta produce più fanatismo di un'idea viva. Anzi, soltanto quella morta ne produce, poiché gli stupidi come i corvi sentono solo le cose morte. E commenta Gianfranco Ravasi, è stato il suo diario pubblico, così aveva definito lo scrittore Nero su Nero, pubblicato nel 1979, il suo autore Leonardo Sciascia, che poi era nato nel 1921 e morì nel 1989, dal quale abbiamo tratto questa considerazione aspra ma vera, soprattutto ora che abbiamo fatto l'esperienza delle violenze generate dalle idee morte del terrorismo religioso e del fanatismo politico e sociale. Come c'è in molti un'attrazione satanica per la perversione, una sorta di gusto macabro per tutto ciò che è corrotto, sporco e infame, così ci sono pensieri marci che ispirano emozioni, passioni, esaltazioni folli. Il radicalismo ideologico, religioso o politico si abbevera a teorie morte e scheletriche come il fondamentalismo, oppure a certi luoghi comuni considerati verità assolute e invece sono solo isterie mentali. Come corvi, molti si affollano su queste carogne ideologiche, nutrendosi di falsità, di fake news, di corruzione, divenendo essi stessi morte e sorgente di morte. Vale sempre il triste monito divino proclamato dal profeta Geremia, che può valere anche per il rigetto della verità autentica e pura. Hanno abbandonato me, sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne screpolate che non possono tenere l'acqua. E il grande drammaturgo tedesco Johann Friedrich Schiller, nella sua tragedia romantica La Pulzella d'Orléans del 1801, amaramente concludeva: contro la stupidità gli dèi stessi lottano invano. Tra l'altro mi spiace solo che appunto vengano tirati in ballo i corvi. Perché i corvi, mi spiace dare torto a Leonardo Sciascia, non sentono solo le cose morte. Sapete che i corvi sono animali intelligentissimi e non sentono solo le cose morte, anzi sono capaci di grandi solidarietà anche tra loro. Comunque questo è un altro discorso. La copertina vera e propria della Domenica è un articolo di Giovanni Mariotti, che è tratto dal nuovo numero della rivista FMR ed è Franco Maria Ricci, ed è dedicato in questo caso al Salvadanaio, ma si lega a un tema che attraversa la Domenica di questa settimana, che è quello del piacere del collezionismo. Il titolo dell'articolo di Giovanni Mariotti è Elogio del Salvadanaio, suoni, metodi e memorie. Risparmio fatto ad arte, ne esistono di tutte le forme, possono essere oggetti di bellezza indipendente dalla funzione, ci ricordano che il denaro è legato al nostro ciclo vitale tra sterco del diavolo e di lucciole. Una bellissima recensione di Marco Belpoliti a un libro scritto da Stefano Catucci, pubblicato da Quod Libet, che si intitola Sul filo, esercizi di pensiero materiale. Quanta filosofia corre sul filo, da quello di Arianna al cordone ombelicale, da quello del discorso ai lacci delle scarpe. Stefano Catucci si interroga su questo oggetto così al centro delle nostre vite. Verbi come tessere, cucire, intrecciare si connettono alle origini della civiltà umana. Sempre dalla Domenica di oggi vi segnalo la rubrica di Stefano Salis, che è il responsabile della Domenica e delle pagine dei commenti del Sole 24 Ore, che si concentra in particolare su questo libro che si chiama L'archeologia del contemporaneo in 10 oggetti, e molto interessante, curioso, e perché appunto è l'archeologia, qualcuno può pensare che non sia adatto questo termine perché lo colleghiamo sempre a tempi più antichi, ma appunto della contemporaneità, della modernità. Lattine e buste di plastica, archeologia dell'oggi. L'ultima segnalazione dalla Domenica, perché è la serie che accompagna i lettori in estate. La Domenica sarà sempre in edicola, il domenicale, il supplemento della Domenica del Sole 24 Ore, e quest'anno si sono scelte appunto le isole, e questa settimana Francesca Rigotti, con una bellissima illustrazione come sempre di Anna Godeassi, è dedicata a Ischia. 8 ragazzi della terza A del liceo Manzoni si ritrovano per ricordare la maturità che fu. L'aria è tiepida e le piante verdeggiano per una vacanza che predilige la natura ai musei. Prima i giardini e la Mortella, poi le spiagge e le terme. È una poesia che li unisce, ma credo che chiunque sia stato a Ischia conosca la magia di quest'isola. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, affida la copertina a un artista, Cynthia Hawkins. tutta la prima parte dedicata al liberalismo, soprattutto inteso dal punto di vista economico, e il titolo è Liberalismo assediato. L'ideologia che pareva trionfare dopo il 1989 adesso è sotto accusa. Molte le critiche che riceve: scarsa o nulla sensibilità sociale, legami troppo stretti con il potere economico, indifferenza ai problemi dell'identità, bellicismo in campo internazionale. Abbiamo invitato a confrontarsi su questi temi tre studiosi con posizioni diverse: Alberto Mingardi, Gaetano Pecora e Mario Ricciardi. Molto interessante. Come interessante e bellissimo, tra l'altro, da sfogliare è questo libro che viene recensito sempre sulla Domenica, ed è un libro illustrato da Dave McKean, che è uno dei più grandi illustratori artisti contemporanei. L'autore è S.F. Said ed è un libro che si chiama Tigre. È un romanzo d'avventura che racconta dell'incontro tra un ragazzo e un genio incarnato nel corpo di una tigre, in una Londra post-imperialista, distopica e dove esiste ancora o di nuovo la schiavitù. E oggi naturalmente io andrò a comprarmelo, l'ha pubblicato Einaudi. Ultima segnalazione, sempre dalla lettura, una bellissima intervista a Viggo Mortensen che racconta del suo ultimo film, ma anche in generale del suo approccio al cinema. Tra l'altro ha iniziato come attore, ma adesso ha già firmato due, forse tre regie. Viggo Mortensen: mio amico western non parla americano. L'attore regista debutta in un genere classico, interpreta il protagonista con il proprio autentico accento danese. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.